שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 780.
Shalom, noi studiamo il lavoro di Bala Sulam, pagina 780, introduzione al Talmud Yesh Sefirot, punto 36. Su CapTV possono scaricare i materiali studiati e anche fare domande. Domande scelte riguardanti il tema studiato saranno fatte durante la lezione. Introduzione al Talmud Yesh Sefirot, lavoro di Bala Sulam. Punto 36. Noi abbiamo studiato punto 30 nel Talmud Yesh Sefirot, nel libro dello Zohar, dove bisogna arrivare alla Lishma, e tutta la Torah è destinata per portare l'uomo a Lishma in nome del Creatore, e questo si chiarisce nel periodo dello studio, che bisogna arrivare all'Ishma, cioè perché io studio per raggiungere lo stato di dazione al Creatore. E questa è la correzione dell'anima comune, generale, che si era frammentata, e noi dobbiamo correggerla. E con l'aiuto della correzione dell'anima, noi raggiungiamo il livello del Creatore, adesione con Lui, e questo è lo scopo della creazione. E quindi raggiungere questa luce che ritorna alla sorgente possiamo soltanto grazie al fatto che studieremo la scienza della Kabbalah, perché la luce che si trova in lei è luce fortissima che è sufficiente per queste anime rovinate come noi, e per correggerle. Per questo Bala Sulam ci spiega che noi non abbiamo scelta, che il nostro dovere di rivelare libri cabalistici che erano allontanati dalle masse. E gli autori del libro dello Zohar di proposito hanno nascosto il libro dello Zohar, e qualche i cabalisti in varie generazioni hanno rivelato la scienza del Kabbalah, l'hanno poi prima la nascondevano, poi fino ai tempi di Ari, perché non era ancora la situazione quando le anime potevano utilizzare la luce che torna sorgente e correggersi. E noi già ci troviamo in quel periodo finale, come c'è scritto nell'introduzione, che bisogna rompere questo muro di ferro. Lettura testo. Lamed Vav. I numeri nel Pichei Zohar si spiegano seguentemente: che il patto produrrà amore nel mondo, seguire la Torah e i precetti, e otterranno l'intenzione di dare piacere al Creatore, che è il segreto del patto, del giuramento, giurando sulla figlia di Gerusalemme. Rav, cioè la correzione che noi dobbiamo fare, in maniera che l'intenzione che si trova al di sopra di tutti i nostri desideri con lo scopo di ricezione, noi dobbiamo sostituire questo desiderio, l'intenzione di dare, il desiderio rimane lo stesso desiderio, però l'intenzione deve cambiare. Con piccole porzioni, dal semplice al complesso, su ogni nostro desiderio, grande desiderio diviso in 613 parti, noi dobbiamo cambiare l'intenzione, non l'intenzione stessa, ma l'intenzione sul desiderio, quello di dare. E questo lavoro si chiama lavoro per il Creatore, lo si può fare con l'aiuto della luce che ritorna sorgente, cioè la correzione avviene con l'aiuto della luce, ma portare la luce per correggere le intenzioni rovinate, non corrette, lo dobbiamo fare noi. Lettura testo. In questa maniera L'esilio che si continua e le sofferenze che noi subiamo dipendono da noi e aspettano la nostra decisione, finché non otterremo il lavoro della Torah e i precetti e l'Ishma. E non appena otterremo questo, subito si manifesterà la luce dell'amore, il mezzo magico che realizzano le parole, che si coprirà lo spirito della saggezza su di loro e otterremo la liberazione completa. Rav, cioè tutti i nostri desideri saranno corretti con l'intenzione di dare, ed in questa maniera noi ci assomiglieremo alla luce superiore e luce astratta, arrivando a una correzione completa e autorizzandosi fino alla fine. Lettura testo. E anche si era spiegato l'impossibilità del fatto che tutta la nazione di Israele arrivi a questa grande sensazione, se non attraverso lo studio della Kabbalah, che presenta di per sé la via più leggera, sufficiente, addirittura anche per poco sviluppati. Bravo. Cioè, noi certamente ci troviamo nella conclusione di questo sviluppo e la discesa delle generazioni. Per questo non abbiamo né desiderio per niente ormai, non abbiamo né intenzioni né pensieri nostri. Tutto è sufficientemente di basso, quello che osserviamo nella umanità oggi. Quindi soltanto una grande forza può aiutare a questa grande distruzione, a frammentazione che noi stiamo rivelando. Quindi abbiamo bisogno di Kabbalah, il mezzo più forte che c'è. Lettura testo. Dall'altra parte, via dello studio della Torah rivelata, la potranno fare soltanto alcune unità, con una grande forza, non per grandi sofferenze, ma non come tutto il resto della nazione, come è stato detto sopra. E si era spiegato la bassezza del quarto e quinto punto che abbiamo visto in questa introduzione. Rav, sì, certo, che mi serve a me la Kabbalah? Posso studiare il Talmud? Certo che posso studiarlo, però per cambiare l'intenzione di cambiare l'anima, di correggere l'anima, tu devi studiare la Kabbalah. Non ha nulla una all'altra, semplicemente sono due parti dove lo studio della Gemara, Talmud e tutto il resto, Alachot, le leggi, tutto quello che dicevo lui prima. Certo, bisogna farli, però per arrivare all'Lishma invece, in questo è lo scopo più principale che c'è. Per questo esiste tutto quanto. Domande? Sì? Yaakov, cosa c'è nella Kabbalah che proprio è adatto a questa generazione e può aiutare questa generazione? Rav, questa generazione è una generazione che è arrivata alla frammentazione, alla distruzione in tutto il suo sviluppo. Noi tutti ci sviluppiamo e tutta l'umanità insieme a questa grande crisi generale, che tutto il mondo ormai si è mischiato e non sappiamo più come controllarlo, e tutti siamo disperati, abbiamo perso le direzioni, gli orientamenti. Se una volta noi sapevamo come controllare con noi stessi, come costruire e sviluppare il mondo e la società, le famiglie, oggi ormai no, non più, non abbiamo più i mezzi per fare e nemmeno forme future per i quali si poteva aggrappare e dire ecco, noi vogliamo quello. No, non c'è mai stato. Non è mai stata l'umanità in questa situazione quando non ha a farsi spingere in avanti. C'erano tanti scopi, c'era tanta gente che correva presso questi obiettivi, però oggi è un'oppressione totale della società, offuscamento, sembra uno stato di stallo. Guarda i leader, anche se loro gridano sempre io, però tutti ormai vedono che tutto questo è tutta stupidaggine. Guarda cosa succede in America, in Russia, in Europa, in tutti i posti. Noi tutti ci troviamo in uno stato quando non c'è più nient'altro, nessuna futura forma. Quindi la comunità umana, non avendo questo futuro, perdendo questo qualcosa di, per il futuro, si sta trasformando in una specie di branco senza pastore. Non so come dire, semplicemente cade in depressione, una specie di caduta, e nessuno ci può liberare. Questo da parte dell'umanità si manifesta attraverso l'ecologia, vari tipi di altri tipi di sviluppi. Certo, tutto questo proviene sempre dalla stessa fonte, dall'alto. Dall'altra parte invece c'è lo sviluppo della Kabbalah che si sveglia nella nostra generazione ed inizia a mostrare all'umanità qual è la direzione, qual è il vero scopo, il vero obiettivo, come lo si può raggiungere, come realizzare. E qui noi ci impegniamo, cerchiamo di fare su di noi, di formare questa giusta forma, di immaginarcela, di realizzare questa giusta forma. Solo noi però, i primi dalla, come si dice, ultima generazione, che stiamo sviluppando questo cammino. Però questo già esiste, il processo già iniziato, e noi sentiamo su di noi come ci stiamo muovendo ed iniziamo a manifestare in tutta l'umanità, e gradualmente, non lento, ma gradualmente, graduale, arriviamo al fatto che l'umanità, senza via d'uscita e dalla luce che proverrà da noi, illuminerà su di loro, loro vedranno che c'è questo metodo di liberazione, di salvezza. Quindi la nostra generazione, dal punto di vista della Kabbalah, dello sviluppo suo, per conto che appare questo metodo della correzione, invece dall'altra parte, da parte dello sviluppo del desiderio di ricevere, si è ottenuto il fatto che si manifesti questo stato di stallo, senza via d'uscita. Allora questi due opposti si incontrano. Yaakov, questa disperazione che l'umanità sente, come corrisponde precisamente alla Kabbalah, a questo medicinale? Rav, questo non è il nostro problema, noi dobbiamo fare quello che possiamo. Certo, la scienza della Kabbalah deve manifestarsi, noi dobbiamo farla rivelare così che sia adatta in tutta la sua generazione. Bisogna impegnarsi. La divulgazione è sotto varie forme di manifestazioni. Finché non saremo adatti alla generazione. Quindi noi vediamo che quanto più noi riceveremo colpi, preavvisi, umiliazioni da parte di tutte le generazioni, tutte queste forze che devono correttamente formarci riguardanti la generazione. Noi non dobbiamo essere indifferenti verso questo, non dobbiamo disprezzare, tralasciare, dobbiamo ascoltare e impegnarci corrispettivamente a questo, cambiarci, mettersi a posto, organizzarsi, come dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista delle manifestazioni interne e esterne. Sì, sì, gradualmente loro si avvicinano a noi e noi a loro. Finché non arriveremo a una comprensione reciproca. Per ora noi a loro non capiamo. Non possiamo sempre presentarci di fronte a loro in maniera corretta, e loro a noi non capiscono, a noi non ci capiscono, che dicono un misticismo, confusione, non capiscono. Quindi bisogna ancora lavorarci sul punto di contatto fra di noi, tra Kabbalah e l'umanità in tutte le sue parti. Yaakov, cosa vuol dire capirli? Bisogna, come si può sentirli correttamente, rivolgersi a loro correttamente? Bravo, gradualmente, non è per adesso la domanda. Proviene dalla responsabilità di cosa noi dobbiamo fare. Va bene? Continuiamo. Lettura testo. Punto Lamed Zain. 37. In ciò che riguarda la terza domanda, che si conclude in timore, paura, di non perdere qualcosa, allora qui non c'è niente da aver paura, perché le persone si allontanano dalla via del creatore per due motivi: o hanno infranto le parole dei saggi in quelle cose che sono vietate di rivelare, e due, o perché hanno interpretato le parole della Kabbalah in una forma esterna, cioè in accordo alle indicazioni materiali, e hanno infranto il precetto non crearti idoli in nessuna forma materiale. E per questo intorno a questa scienza c'era un grande muro fino al giorno d'oggi, e tanti hanno fatto tentativi di arrivare allo studio e non hanno potuto continuare, o dal capire e dai termini materiali. Per questo io mi sono preso cura nel commento di Panim Merot Mesberot di spiegare il grande libro di Ari, Albero della Vita, astratizzando le forme materiali e mettendoli in corrispondenza alle leggi spirituali, al di sopra dello spazio e tempo, in maniera tale che possa chiunque che inizia capire queste forme, queste idee in maniera più semplice che c'è, non meno che la Gemara fu interpretata da Rashi. Cioè lui dice che non ci sono problemi. Prima di tutto, quali segreti noi sappiamo, la conosciamo? Anche divulgare la Kabbalah non data ai grandi kabbalisti, come dice lui, nella prima condizione che hanno infranto le parole dei saggi, delle cose che sono vietate di rivelare. Noi sappiamo che c'è qualcosa di vietato di rivelare. Che segreti noi conosciamo? Niente, non ci troviamo a quel livello. Per questo non c'è nessun problema, o per la generazione che meritata di ottenere e ha bisogno anche della Kabbalah, e quelli che trasmettono la Kabbalah anche loro stessi non la capiscono, la Kabbalah, a livello di questi segreti elevati, cioè avviene soltanto il passaggio. Per questo non ci sono paure, non c'è da temere nel rivelare e svelare questi segreti. Questo è primo. La seconda, la Kabbalah che fu scritta nello Zohar e anche in altri libri, fu scritta molto molto lontana dal capire e dalla giusta percezione. Si poteva con facilità confondersi, tanti nomi, io ho letto tanto, veramente, talmente tanto è confuso. Non è che i kabbalisti non potevano, non gli era dato a loro di fare questi chiarimenti. Bala Sulam soltanto ci è riuscito, anche Ari, quanto lui ha scritto, c'è una forma non comprensibile. Noi che studiamo Talmud e Sefirot, poi appare le spiegazioni. Tutto il test è una spiegazione sull'albero della vita di Ari. Per questo non bisogna aver paura che questo possa portare qualche danno. Bisogna semplicemente semplificare, cioè spiegare in che consiste il nostro lavoro, per attrarre la luce che ritorna alla sorgente. La correzione del sistema di Adam Arishon nell'unione, là arriviamo all'adesione col creatore, e questo è lo scopo della creazione. Spiegarlo quanto più semplice, e del fatto che noi non realizziamo questo, allora ci saranno vari tipi di spiacevolezze, e se lo facciamo la vita sarà buona. Questo è ciò che la nazione è capace di ascoltare, può ascoltare anche, vuole ascoltare, perché dalle altre parti per strada ci sono i guai e i disgrazi. Letto testo, Lamed Het 38. In ciò che riguarda lo studio della Torah e precetti in Lishma, Rav, Torah e precetti, i precetti si chiamano correzione dei nostri desideri, 613 desideri che abbiamo ognuno di noi nella sua anima. Avviene questo con l'aiuto della luce creatore sorgente. Ho creato la Torah, inclinazione maligna, e la Torah come precetto, perché la luce porta alla fonte. In corrispondenza a questa formula noi lavoriamo. Questo si chiama Torah e precetti, e questo deve essere l'Ishma, cioè per il godimento del creatore. E questo è obbligato che sia rivelato, che tu agisci così, tu controlli, vedi, che tutto questo lo stai facendo. Bisogna capire il termine stesso, Torah e Lishma, perché il lavoro desiderato viene come Lishma, cioè proprio per lui. Invece il lavoro non desiderato è quello lo Lishma, cioè non per lui. Perché nel concetto semplice, se l'uomo che studia la Torah e i precetti è obbligato a orientare il suo cuore verso il piacere per il creatore, ma non per il proprio guadagno. Allora bisognava stabilire questo termine, Torah lishmo, cioè Torah per lui. Invece, in caso contrario, Torah lo lishmo, cioè la Torah non per lui. Che cosa intende dire il creatore? Perché questo si chiama termine lishma e non lishma, che intende dire la Torah? Certo che qui c'è il significato molto di più di quanto si sente e di quanto è detto. Questa espressione indica che la Torah per lui, l'Ishmo, per il compiacimento del creatore, non è sufficiente. Inoltre bisogna anche studiarla per lei, per la Torah, l'Ishma, e questo richiede una spiegazione. Rav. Per ora è soltanto una domanda. Lettera testa. Lamed Tet 39. E come è saputo, la Torah si chiama Torah della vita. È detto la vita che l'ha trovato, perché questa non è una parola vuota per voi, ma è la vostra vita. E per questo il significato del termine Torah Lishma consiste nel fatto che lo studio della Torah e Lishma porta all'uomo la vita e l'allungamento dei giorni, in quanto allora la Torah corrisponde al suo nome. E risulta che l'uomo che non aspira con il cuore verso il sopradetto studiare la Torah e i precetti porterà contrapposizione nella vita e all'accorciamento dei giorni. Rav, la vita è vita lunga, si intende dire esistenza per dare. Quando l'uomo si trasforma in un cli per il rimento con la luce superiore. Questa è la vita e l'allungamento dei giorni, quando tutti i kelim suoi, tutti i suoi desideri con l'intenzione di dare, in tal maniera si unisce a tutte le altre parti dell'anima, conseguendo la luce generale comune che si trova in questo cli, e allora si chiama che e c'è un allungamento dei giorni, cioè si allunga la luce di Chokhmah su tutti i giorni. Questo vuol dire allungare i giorni. Lettura testo, ultimo paragrafo. Risulta che l'uomo che non aspira con il suo cuore e mente sul sopraindicato nel studio Torah e precetti porterà contrariamente alla vita e all'allungamento dei giorni, cioè assolutamente una non corrispondenza del nome della Torah, perché lei si chiama Torah della vita, e sappi questo. Bravo. Cioè, lo scopo dello studio, lo scopo della correzione, di raggiungere l'intenzione di dare, per far sì che l'intenzione di dare sia su tutti i 613 nostri desideri. E allora arriveremo al riempimento con la luce di Chokhmah, che ci riempirà, e questo è lo stato finale desiderato. A questo bisogna arrivarci. Non compiacersi di niente di meno o con altri tipi di obiettivi e scopi, di accontentarsi solo di quello, di rivelare tutto il cli e della vita sua nell'interno del cli. Lettura a testo. E queste parole si interpretano da parte dei saggi, per ognuno che studia la Torah in lo lishma diventa un veleno mortale. Ma per colui che studia la Torah e l'Ishma diventa elisirio della vita, dove la vita c'era vita e morte. Deve essere chiaro per noi, perché morte si chiama quando io vivo in questo mondo, studio, faccio di tutto, però non rivelo in pratica la mia anima e del Creatore che è rivestito in tutto quanto. Io non rivelo questo in vita mia, in maniera pratica. Questo si chiama non vita, cioè morte. Quindi Torah e Lishma si intende dire in corrispondenza alla rivelazione che quando noi scopriamo il Kli nella luce ed il Creatore in noi che si rivela. Quindi noi ci troviamo in adesione con questo. Questo si chiama Torah e Lishma. E questo deve anche diventare una grande... stare attenti di chi studia la Torah, chi non studia, che controlli allora? Io ripeto, il concetto stesso di Lishma, la definizione stessa di Lishma, intorno a questo avviene tutta la frammentazione. Come stabilire cosa vuol dire Lishma? Non semplicemente studiare oppure fogli studiati, la quantità di quante pagine studiate, ma è un conseguimento del Creatore, da parte della creatura. Letto la testo. Però queste parole hanno bisogno di una spiegazione. Bisogna capire come e in che cosa consiste per l'uomo la Torah e come fa a diventare veleno mortale. E in più, nonostante studia e non ha nessun utilizzo dai suoi sforzi verso quella Torah, il lavoro si trasforma per lui in un veleno addirittura mortale. E questo è molto strano. Rav, quanto non studieresti la Torah, a volte l'uomo cade in tali stati quando proprio non sa quello che sta facendo. È abituato a fare così, tutti lo fanno. Tutti si comportano, gli hanno insegnato così. Evidentemente il Creatore pagherà per questo nella vita futura, dopo che il corpo morirà. Qual è la connessione tra il corpo vivente e il mondo a venire? Con che cosa questo animale mi fa distinguere, mi fa distaccare dal mondo a venire? Non c'è nessuna connessione. Non è semplice. Bisogna uscirne fuori da questo corpo, da questo rapporto con il corpo, quando noi all'improvviso gli diamo l'importanza che il corpo mi distacca dalla spiritualità, creatore, mondo a venire. Il corpo si intende dire guf, corpo, il desiderio. Il desiderio deve morire in quella forma che è adesso con lo scopo di ricevere. Ma al posto suo, gradualmente, otterrò un nuovo corpo. I stessi desideri, però con l'intenzione di dare. Si parla di questo, tipo di morte.
Allora, noi dobbiamo seguire e approfondire ancora di più l'Lishma, per parlare al proposito, perché vivo, perché studio la Torah, perché lo amo, perché tutto nella diffusione corretta di questa parola, parola Lishma. Lettura. Noi dobbiamo capire le parole necessarie che hanno detto, e ho incontrato una mia decina. No. Queste parole sono naturalmente, si riferisce al lavoro e lo sforzo che uno fa al possesso che rivela. È una cosa, condizione importante, un grande sforzo per un minore lo sforzo che realizza, minore il livello in cui arriva. Se possedere senza nessuna preparazione di lavoro e sforzo, come dice, ho lavorato e ho trovato. se fai uno sforzo, ho lavorato e ho comprato, ho lavorato sul Kelim, eccetera, e non ho lavorato e non ho trovato. Domanda, è chiaro? C'è scritto, ho dato e incontrato. Come può essere? In che cosa devo sforzarmi? In più di tutto? A seconda del lavoro che trovo. E così guadagno, però? Trovarlo è così e capire. E in che cosa sta questo lavoro, lo sforzo che deve essere trovato? Com'è? Come è perfetto per qualcuno? 41. Rav. È l'importante perché? Perché c'è scritto qui che devi sforzarti nella Torah. Allora devi raggiungere un alimento, conseguire qualcosa di più di questo nel livello animale. Allora studiamo questa Torah e come metterlo in pratica con il lavoro e lo sforzo, o lavorando, sforzando. Questo è dire come un'attitudine verso la Torah. 41 della lettura descrive dentro il testo. Mentre mi trovavano, dove si incontra il Creatore? Dice che il Creatore solo si incontra nella Torah. Bene. Rispetto al testo, tu sei un Dio con la possibilità di rivelarti a te stesso. Neanche il Creatore si nasconde dietro al... Dobbiamo capire le parole del Creatore nascoste che nelle cose corporali, in tutte le futilità di questo mondo, fuori dalla Torah. Così, come si può dire, Ra, solo lui si nasconde dietro la Torah. C'è anche esiste il significato generale che il Creatore si nasconde dal mondo cercando, perché lui necessita questo occultamento. Tutti quelli che cercheranno troveranno, dice il testo, tutti quelli che mi cercheranno mi troveranno. Dobbiamo sapere che perché solo cercando possiamo trovare. Rav dice, qui c'è un'attitudine che non è molto chiara. Io devo sforzare e non so che a fare questo sforzo nel studio della Torah della Bala, e dobbiamo farlo che ogni volta, neanche in questo punto, neanche dobbiamo prendere questa direzione. Devo imparare a ricevere senza ricevere compensa. A trovare come prepararmi a un incontro e trovarmi. Devi scendere. Arrivare alle mani per tenere un risultato, come copiarla, in che desiderio, in che forma, perché possa io capire quello che vado a trovare, come cercare, come sia necessario se lo sforzo. Così lo sforzo è quello che trovi come incontro ed è chiaro, molto chiaro, anche di quello che stai trovando sul cammino, finché non fa la prima rivelazione spirituale. Domande?
No. Mi ancora.
Che differenza c'è tra l'ishma e lo lishma per la ricompensa e il castigo? Rav dice solo che è qualcos'altro, l'amico. Che cos'è questa ricompensa? l'Ishma e lo Lishma, Rav, che abbiamo un più, dobbiamo avere il castigo e la ricompensa. Normalmente per il mio lavoro, perché io lavoro perché quello che aspetto che io sia la ricompensa singola, ma non è quello che ho aspettato. Questo che non è quello che ho ottenuto, questo è un castigo. Sì, volevo ricevere 1000 euro e ho ricevuto 50, questa è la ricompensa. La ricompensa è? E per quello, è quello che, c'è, che vuole uno per il lavoro che ha fatto. E questo è il lavoro che noi conosciamo. E adesso neanche nella Torah. Quando un uomo regala la Torah, c'è chi studia della famiglia e studiano, mettono in pratica, fanno tutto quello che chiede e lo studiano nel libro, le mitzvah, le relazioni, le mitzvot, e dire, perché mettere in pratica le mitzvah e le mitzvot studiando. Perché questo è quello che è rivolto alla Torah, è quello che ti domandano. È quello che vogliono sapere. Che? A proposito, che maniera c'è per riscoprirlo? Perché vivo? E questo è dire che trovare l'essenza della vita che sta qui in alcuna forma in questo mondo. Allora queste persone arrivano alla saggezza della Kabbalah, perché la sua domanda che sta arrivando a questo sistema della saggezza della Kabbalah, che arrivano a questo sistema che disegna che tutte le parti della realtà è come riempire un altro e come ricevere. Questa è la saggezza della Kabbalah. Allora mi domanda dove sto, che cos'è questo? Questa è la saggezza della Kabbalah. Perché questa è la tua credenza di questo tipo e di questo sistema? Allora uno comincia a studiare Kabbalah perché vuole arrivare nel avere successo, nell'avere essere grande, tutti questi propositi di una persona normale. Che ci può? Allora lo studio è uno studio egoistico, dopodiché poco a poco comincia a ricevere diverse impressioni della società, allora capisce che bisogna verso il riempimento, amore, questo altro tipo di cose, che di lui si impressiona poco a poco, chiaro? Che parliamo della luce che riforma, che nel gruppo, nello studio, se è una relazione di riempimento della luce, e può essere che questo è buono, perché può essere nei suoi livelli del cuore, questo gli dà una certa importanza, e questo è lo Lishma. Lui vuole questa influenza per poter guadagnare da questa, per uno stato, avere uno stato migliore, per stare meglio, fino a quando si allarga questo desiderio, fino a quando la luce che riforma raggiunge un livello sufficiente e cambia da lo Lishma a Lishma. In questo processo è il passo che fa un uomo, quello che stiamo facendo noi. Passare dallo Lishma al Lishma, da uno stato materiale a spirituale, per riempire quello tuttavia che non abbiamo, ma la vogliamo in qualche maniera. Allora chiamiamo lo Lishma. Guarda questo, che questo è già un passo molto importante. Già dipende da noi, dal nostro desiderio. L'amico, con quale ricompensa? Il castigo, l'ishma. Questo è il rapporto con il creatore. Questo è il castigo. Che cos'è il castigo? Domanda. Ti parte la testa, canna l'ishma, e ricompensa il beneficio nella sinistra, nella destra, sono sempre nell'olishma. Tutto viene, tutto arriva con chiarezza perché cos'è la ricompensa. Perché qui tutto dipende dal nostro. Dobbiamo capire che cos'è un castigo e una ricompensa. E vedo che cos'è, che una ricompensa può essere un castigo, perché ancora adesso sono nel desiderio di ricevere, egoistico. Perché devo imparare a ricevere e a dare. Perciò questo mi darà sempre confusione. E anche dei benefici. Questo è chiaro? Solo il gruppo può, solo dal gruppo può imparare. Se non sono connesso al gruppo, non posso comprendere bene queste cose. Perciò rimango in una bugia della ricompensa e del castigo. Domanda. Non per ricevere una ricompensa, ma parleremo sul futuro, imparare da questa maniera del cammino per riempire, perché siamo nella l'intenzione di riempire. E dobbiamo raggiungere questi livelli del view del desiderio. Non possiamo già seguire attraendo la luce che riforma, dalla possibilità di stare nel desiderio di riempire, di dare. E questi livelli di aviut si chiamano per non ricevere nessuna ricompensa. Tutti arriveremo lì, ma dobbiamo arrivarci? Dobbiamo accelerare per arrivarci.
Sì?
Ora hai detto che l'olishma segue l'ishma. Dall'olishma all'ishma. Così scrive Bala Sulam, non lo scrivo, non è che lo sto dicendo io. Scrivi qui quello che l'olishma è della Torah, che parla di morte. Qui ce n'è uno dell'ishma, dell'olishma. Rav spiega che c'è l'olishma e l'ishma. E che cos'è che si arriva a una pozione di morte, per da definire. Allora ci si arriva o non si arriva? Tutto dipende da come tu tratti la Torah, la pozione di morte o di vita. Devi esserci con lo sforzo. Tu pensi che vuoi raggiungere, che cosa vuoi raggiungere la Torah, in quale maniera? Pensavi che era tutto bello, ma poi arrivi al gruppo e ti cambia la direzione della tua vita. Abbiamo tantissime persone che stavano qui e se ne sono andate. Guarda che sta nascendo oggi. E qual è la Torah? E che aggiustamenti che sta facendo l'olishma e l'ishma? Generalmente lo che dà la generalità, molte molte persone. E chi si sta includendo lì? Sto dentro molte persone. Sto già. Mi sto già. È quello che è un punto in cui non si può arrivare per star sicuri, per stare in una buona. Come possiamo cautelarci? Solo con l'aiuto dell'alto. Passare attraverso di noi, passano verso di loro, salgono. Ci sono molte forme che non vogliono seguire, giustamente incontrare l'Ishma attuale. Seguiamo domani con la Yeshivat Haverim 18:45. Invitiamo tutti gli amici del Clima Mondiale a stare insieme alla Yeshivat Haverim Mondiale. Addio, arrivederci.
קוצים גדול קורא אני בקול תפילת הלב אל המרום עד ינוסו הצללים מבין הערפילים עם שחר הקיץ מהחלום את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדם אני לא קיים את החי מבקש הם נשמעתי בלעדם אני לא קיים עמוק בתוך הלב את החי סוחב ובתוכי בוער כלהבה עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובילו אל ים
Mishma